Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata, quinta stagione, nona puntata e 197esima assoluta, quindi fra tre puntate arriveremo al 200esimo appuntamento. Che ne dici, Flaminia?
Dico che andremo a festeggiare.
Bentornati quindi a tutti, ma soprattutto ad Antonio Monaco, che con notizie dal mondo dell'editoria libraria ci raggiunge come al solito da Casale Monferrato per parlarci di una situazione abbastanza scabrosa. Parliamo di NDA, una distribuzione importante, indipendente, con sede a Rimini, che ha ultimamente raggiunto, diciamo, uno stato di crisi non proprio tranquillo. Cosa è successo, Antonio? Raccontaci qualcosa di più.
Questa è una distribuzione che è nata nel 99, quindi è stata molto importante soprattutto per quegli editori che non riuscivano a trovare ascolto nella distribuzione nazionale tradizionale, e chi ha dato vita all'iniziativa, cioè Massimo Roccaforte, con uno spirito, diciamo, molto legato anche culturalmente oltre che psicologicamente, diciamo, al mondo della piccola editoria di qualità alternativa anche nei contenuti, ha sviluppato una rete che ha un suo radicamento nei centri sociali, ma anche in luoghi non abitualmente raggiunti appunto dal libro tradizionale. E così ha sviluppato una distribuzione alternativa che però in questi ultimi anni, di fronte alla crisi, non è riuscita a reggere.
Ricordiamo che ad essere distribuiti sono quasi 200 editori, ma non tutti molto piccoli, ci sono anche editori medi come Marcos & Marcos, che ha partecipato a una riunione che tu hai voluto come presidente dei piccoli e medi editori, che si svolgesse tra l'altro in una sede deputata. Per la prima volta l'AIE ha ospitato una situazione di crisi così delicata come quella appunto tra la NDA di Massimo Roccaforte e gli editori distribuiti, che qualche giorno fa ha visto appunto la tua presenza come abile mediatore e soprattutto come facilitatore per trovare una soluzione che ancora non è stata trovata, ma è stato molto importante, devo dire, tutti te ne sono grati, che il tuo ruolo è stato giocato in modo egregio.
Diciamo che io penso che sia l'associazione sia noi singoli editori non possiamo rimanere indifferenti a una situazione di difficoltà che, come hai ricordato tu, riguarda 80 editori che hanno l'esclusiva distribuzione attraverso NDA e un altro centinaio di editori invece che hanno una distribuzione ordinaria e qui hanno una distribuzione alternativa, ecco, in questo caso. L'incontro era proprio finalizzato a prendere tutti quanti coscienza che bisogna trovare delle soluzioni insieme, perché altrimenti si può solo, come dire, danneggiarsi reciprocamente o non portare a casa nulla in una situazione difficile. Per cui adesso alcuni editori faranno delle ulteriori considerazioni insieme per uscire il meglio possibile da una difficoltà. Si è capito bene che vuole una prima fase in cui bisogna chiudere i conti col passato, con la situazione, cercando di recuperare quello che è recuperabile e poi provare, liberi da questa situazione, a mettersi di fronte a un tavolo e a immaginare come nel futuro si possa far tesoro degli errori già fatti per fare una cosa diversa.
Senti Antonio, ma è una presa di coscienza di ora o è una situazione che, ecco, in questo senso, che già c'era e non veniva fuori?
Un po' si è, diciamo, trascinata.
Io penso che si trascinasse, però ecco, c'era come un velo che veniva messo.
Beh, diciamo che Antonio è servito, lo dico io perché magari tu non vuoi riconoscere i tuoi meriti, però insomma come presidente hai preso in mano la situazione di crisi e hai fatto in modo che la cosa diventasse ufficiale, perché altrimenti si slittava verso una situazione ormai fallimentare.
Perché inutile. Mi sembra che in Italia quello che sta accadendo è un po' questo in tutti i settori.
Di non affrontare le cose di peggio.
Si affronta oggi, sembra che la crisi venga da ieri, ma la crisi viene da tanto tempo fa, non dico dal Medioevo, ma
un paio d'anni.
No, è chiaro, perché chi si trova nella difficoltà cerca di resistere in qualche modo anche oltre la ragionevolezza, perché come dire, deve ammettere comunque un proprio errore, e a volte è difficile, soprattutto se intorno a te ti sono tutti ostili, quindi bisogna assolutamente dare un segno di solidarietà a chi è in difficoltà. Poi dall'altra parte ci sono tutti gli altri interlocutori che devono capire che non basta individualmente cercare di salvare il salvabile, ma collettivamente far tesoro degli errori e costruire alternative.
Senti, non avete pensato a una sorta di consorzi? Che forse la concorrenza è troppa.
Allora,
l'editore Gaffi
formula...
mi guarda male.
No,
le formule giuridiche, ovviamente è meglio non parlarne, nel senso che sono questioni varie.
È molto riservata come
cosa. Sicuramente si tratta di ragionare in una soluzione individuale, ecco, questo di sicuro. Poi le modalità ovviamente devono discuterle.
Dobbiamo trovare, io dico che non è che sono dietro l'angolo, ma le dobbiamo trovare, un impegno di tutti, e naturalmente come AIE, come Associazione Italiana Editori, è primario.
Certo.
Alla prossima, Antonio, grazie.
Grazie,
arrivederci,
ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornati ai nostri ascoltatori più affezionati, ma anche quelli che scrivono, perché abbiamo con noi oggi Tommaso di Carpegna Falconieri, che ci ascolta sempre e ha detto: perché non parlare di un mio libro?
È un'ottima occasione.
Amico di Flaminia, Naro, e lui ha scritto qualche anno fa, ormai non è proprio nuovissimo, però un libro che secondo noi vale la pena, non perché ce l'hai chiesto, vale la pena di riparlarne, perché è veramente molto curioso. Medioevo militante. Che vuol dire militante? Noi abbiamo sempre, no, il termine militante utilizzato per la critica militante, per la partecipazione alla politica militante, ma che vuol dire medioevo militante, che è uscito per Einaudi quanti anni fa?
Ormai è uscito 3 anni fa.
Però è pronto alla traduzione.
Sì, sta venendo tradotto in questo momento in spagnolo e in francese.
Quindi ha fatto successo.
Sì, sta andando bene.
E l'editore di riferimento è sempre un editore importante
l'editore
come Einaudi?
Di riferimento spagnolo è un editore di Barcellona, un buon editore, e l'editore francese è un grosso editore universitario.
Magnifico, magnifico.
Quindi Tommaso, in che senso il Medioevo viene recuperato dall'attuale storiografia, ma direi politica?
Il Medioevo è militante, come ho messo nel titolo. Militante vuol dire che apparentemente il Medioevo è un periodo chiuso che studiano soltanto degli eruditi. In realtà quello che ho voluto fare nel libro è di raccontare come oggi il Medioevo, che è accaduto tanto tempo fa, continua a essere riusato per fare politica nel mondo contemporaneo. Per esempio, se io parlo oggi di crociati, non parlo dei crociati di 900 anni fa, ma parlo dell'opposizione tra Occidente e Islam, che è perfettamente attuale. Nella politica contemporanea l'uso della parola crociati è perfettamente utilizzata.
Quello che dice Cardini, poi, lo storico del Medioevo più importante.
Certamente Franco Cardini è uno dei grandi riferimenti che stanno dietro a questo libro.
E come ti sei trovato a confrontarti, in fondo te che sei un appassionato, un dilettante, no? Senza offesa per il diletto, con questi giganti e trattare argomenti così difficili?
Certamente è una sfida importante, spero di averla portata a buon fine.
Sì, però vorrei dire che Tommaso è ricercatore e docente di storia medievale all'Università di Urbino, ha già scritto diversi libri, molte monografie storiche,
sì.
E quindi con questo libro fai un po' un volo pindarico, no? Perché passi
direi
proprio dalla storia all'attualizzazione della storia.
Ma io non volevo offendere, siamo chiari. Siamo tutti apprendisti.
Non solo, siamo tutti dilettanti, cioè che si divertono a fare quello che fanno.
Quando finisce il divertimento è finita.
È finita. No, effettivamente Flamini ha ragione. Io ho scritto diverse cose sul Medioevo vero e proprio. Questo invece è un libro sul Medioevo nel mondo contemporaneo,
ecco,
quindi è il punto di congiunzione tra
come viene vissuto oggi.
Come viene vissuto oggi?
No, io farei una domanda che lo contestualizza per chi ci ascolta. Chi sono i nuovi barbari e chi i soliti crociati?
Per esempio, i nuovi barbari nel mondo contemporaneo, secondo l'accezione comune, sono coloro che stanno distruggendo la classica nostra civiltà moderna. Per esempio, possono essere considerati i nuovi barbari coloro che vengono da Occidente, da Oriente, dal Sud, gli immigrati, no? Tutta questa è una lettura molto forte, soprattutto in determinati partiti politici, che io analizzo. I crociati, viceversa, sono coloro che in teoria difendono questa civiltà nostra dell'Occidente contro coloro che invece non sono moderni. Considera che tutto questo ragionamento nelle dottrine internazionali è stato veramente sistematizzato. Tant'è vero che gli americani parlano nelle relazioni internazionali di un concetto che si chiama New Medievalism, cioè il nuovo medioevo, come se nel rapporto tra Oriente e Occidente, tra Occidente e Islam, veramente fosse vero questo riferimento al medioevo. Ovviamente io dico che non è così, però il simbolo del medioevo è assolutamente fondamentale per capire quelle che sono le dinamiche politiche contemporanee.
Sì, però il Medioevo, come è sempre stato interpretato, visto come l'epoca buia, no? Dove sono state fatte anche molte brutalità e crudeltà.
È stata ridotta Roma a 40.000 abitanti.
Appunto, quindi mi sembra, no, ma mi sembra che...
Meno di Oriolo Romano.
Povera Roma.
Andando avanti così rischiamo. Comunque, no, però mi sembra che il mondo moderno in questo senso è molto più di larghe vedute.
Sì. Ci sono due letture del Medioevo che viene riattivato nella politica contemporanea. Una è quella che tu indichi, cioè pensare a questo Medioevo orrendo, no? Luogo di streghe, di anarchia, di esecuzioni.
Di papi antipapi,
di peste, di fame, va bene? E questo ha tutta una sua dimensione nel Medioevo negativo. Però esiste anche tutto un recupero del Medioevo come categoria positiva. Tantissime comunità ritrovano nella idea di Medioevo il loro senso di identità. Non so se ci avete fatto caso, ma per esempio praticamente tutte le comunità, le piccole città italiane, quando vogliono fare una festa che identifichi la comunità identitaria, cioè la popolazione, vanno a scegliere sempre fate, cavalieri, balestrieri, cittadini in cotta di maglia, eccetera, eccetera. È molto raro che si trovino, che ne so, celebrazioni di paese con etruschi, con sanniti, con egizi. No, sono sempre fate e cavalieri.
A Roma i gladiatori, però.
A Roma i gladiatori, ma al Colosseo.
No, ci sono anche le parate, che devo dire, in questo Alemanno le ha rimesse tanto in piedi. In questo l'unica forse cosa simpatica che ha fatto il nostro ex sindaco, ma non voglio essere polemico, questa sicuramente è piacevole. Una domanda che volevo fare a Tommaso, prima di salutarci, poi ci verrai a trovare nella prossima puntata.
Volentieri.
Quanto conta l'Inghilterra nel recupero del Medioevo? Perché in fondo la grandezza dell'Inghilterra nasce proprio con la Magna Carta, siamo intorno all'anno 1000, quindi quel mondo si basa, tutto il mondo anglosassone, su quel periodo d'oro, perché il periodo d'oro dell'Inghilterra, quella che noi chiamiamo perfida Albione...
L'Inghilterra conta moltissimo, conta
per
moltissimo
il Medioevo, no?
Perché si sono inventati l'idea che sta dietro a questo libro che si chiama medievalismo,
esatto.
Cioè la rappresentazione del Medioevo nel mondo contemporaneo. Conta talmente tanto che non so se ci avete fatto caso, ma i supporter della squadra inglese ai mondiali del Brasile adesso del 2014 erano vestiti da cavalieri.
C'era
abbastanza a ridere, perché non è durata molto, come sappiamo, l'Inghilterra, ma neanche noi purtroppo, però l'Inghilterra è uscita presto. E però i supporter erano tutti vestiti da cavalieri con la loro bella croce e il loro mantello rosso.
Ma dai.
Per capire quanto.
Quindi c'è un recupero di quel folklore medievale che comunque evidentemente ha anche una forza d'immagine.
Esatto. È un mito fondativo
che continua imperterrito a riattivarsi nel mondo contemporaneo.
La Round Table.
Voilà.
E allora Tommaso, grazie, ci vediamo settimana
grazie
prossima.
A voi,
ciao ciao.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Giuliano Soria, che con il suo spazio La mia letteratura oggi vuole dare del filo da torcere al premio Nobel. Perché? Ti vuoi togliere, mi posso permettere di dire, qualche sassolino dalla scarpa come tua abitudine, con la massima sincerità e professionalità, e parlarci di Modiano. Chi è Modiano?
Modiano secondo me è uno scrittore di secondo ordine francese, e se devo essere molto cattivo è espressione di una certa lobby franco-ebraica, tanto che lui si è permesso di, in un'intervista gli hanno chiesto chi era Philippe Roth, che come dire un mostro sacro della letteratura del Novecento americano, e lui quasi con una nonchalance tipica di questo atteggiamento sprezzante dei francesi dice sì, mi pare di avere letto Portnoy, che era che l'opera maggiore quando ero giovane, come snobbando Philippe Roth, e questo rivela la modestia del personaggio.
Beh, insomma, non basterebbe, cioè, questo però veramente, questo sarebbe anche una, magari una sgarberia, però potrebbe essere anche una sgarberia che spesso si permettono, si autorizzano i grandi scrittori. Ma perché non
no,
è...
No, ma perché... Ma nessuno sa perché mangiano. Quando dicevano degli
ecco,
scrittori
diciamo
come
questo,
keniano,
ecco.
Gugi Vantiongo, che è uno scrittore keniota, che tra l'altro io avevo premiato al Grinzane Africa, che è un scrittore immenso dell'Africa, e qui il premio Nobel dimentica da molti anni l'Africa, ed è un grave difetto, rivela anche la crisi profonda del Nobel.
Beh, un'Europa, un po', un'Europa un po' provinciale, che come...
un'Europa provinciale, Modiano è questo, la solita stanca storia di un'educazione familiare complessa, eccetera eccetera, vale il vecchio discorso che mi dicevano i latinoamericani che ho già raccontato in radio, dico voi europei vi parlate ormai addosso, noi abbiamo invece il dramma della realtà. Ma poi pensiamo anche al giapponese che poteva averlo, Haruki Murakami, oppure l'argelina di Algeri, Asia Jebar, ma poi Philippe Roth, Don DeLillo, cioè nomi giganteschi, siamo caduti su questo modesto e presuntuoso Modiano che io ho conosciuto e ho anche premiato, ma che secondo me non è all'altezza della sfida e non è all'altezza soprattutto dei tempi. Cioè il Nobel, un grande premio, deve interpretare cosa succede attorno, deve interpretare la novità. Pensate, dare un premio a Ngugi Wa Thiong'o, che è uno scrittore immenso che vive a Los Angeles, cosa vuol dire anche nei confronti dell'Africa dei conflitti. Il Kenya è una regione lì chiusa tra quasi tutti i paesi dove Al-Qaeda e company stanno assediandolo, e lui è uno scrittore che difende la verità, che difende la libertà, e allevato ovviamente ai sistemi delle alte accademie americane. Oppure pensiamo a Philippe Roth, che ha interpretato New York in una maniera eccelsa, cioè la sproporzione è grandissima, come dire Radio France e non lo so, una radio più piccola, non posso dire Radio Città.
Giuliano, non facciamo diciamo concorrenza a nessuno, però Radio Città Futura si permette di dire pane a pane, vino al vino, e se ci fosse veramente un concorso degno, microfoni in cuffie d'oro di Trieste l'ha già segnalato, ma insomma qualcuno si dovrebbe accorgere di quello che facciamo qui a Carta Vetrata, ma
certo,
non solo,
certo.
Tutta l'emittente, devo dire, non ha che applausi anche dalle persone che ci lavorano e che ci partecipano, però sai, parlare certo. Bene di se stessi a volte è un po' ridondante, però io voglio parlare bene di te, perché secondo me il Nobel è stato surclassato da molti premi, compreso il tuo, ma in altri casi,
certo,
perché non
certo,
voglio parlare
certo.
Solo di te, ma anche lo stesso Mondello, il premio di Palermo, è stato in grado di anticipare.
Più volte aveva anticipato dei Nobel, certo, ma secondo me il problema non è tanto che il Nobel si fa surclassare da altri premi, e che il Nobel non interpreta il grande fermento dei tempi, il grande fermento del mondo.
Non serve a nulla, mi vuoi dire non serve a nulla?
No, non serve a nulla, un premio serve sempre a qualcosa, ma...
A vendere più libri?
Eh?
A vendere più libri, forse?
Beh, tanto un sacco di soldi a chi lo vince, che male non fa a chi lo vince. Ma Modiano è uno scrittore che guarda al passato, ha un passato anche drammatico, ma stantio, c'era degli scrittori che guardano al futuro che il Nobel non ha visto e non ha segnalato. D'altronde sapete che attribuisce il Nobel un consesso di vecchiotti di 80 anni dell'Accademia svedese che sono un po' fuori dal mondo, ecco, vadano per strada a seguire quello che succede.
Anche perché i soldi ne hanno tanti, perché non è che non è dotato il premio di argent, nel senso vero della parola, nel senso che hanno la possibilità anche di farsi tradurre libri da paesi lontani, cosa che altri premi per esempio non hanno, ecco.
€1 milioni.
Insomma, non è proprio pochissimo.
Non è proprio pochissimo, no? E quindi per Diana, sapete cosa vuol dire? Poi la ricaduta, Modiano che...
No, ma €1 milione è quello che danno a chi vince.
A chi vince, certo.
No, ma io penso anche per l'organizzazione. Tu hai organizzato il premio Grinzane per tanti anni.
Certo.
Sai che per preparare un premio ci vogliono tanti soldi. Ebbene, questi soldi...
Qui ce ne vuole per il premio Nobel ce ne vorranno altrettanto per organizzarlo.
Esatto. Quindi,
anche se c'è la corona di mezzo, ma però,
il patrimonio della famiglia Nobel, insomma,
certo,
la dinamite che fa cultura.
Infatti, che hanno anche un piede in Italia, perché c'è Villa Nobel a Sanremo, ad esempio.
Come no.
Quindi potevano fare meglio con quella somma, ma soprattutto dare un premio più sui drammi reali. Se proprio volevamo, c'era anche la bielorussa Svetlana Aleksandrovich che rappresenta i drammi in questo momento dell'est europeo. Vi pare piccola cosa, la Bielorussia ha 10 milioni di abitanti e sta lì tra Polonia, Russia, Ucraina, ancora un po' la schiacciano. E non parliamo di Don DeLillo anche.
L'abbiamo già detto. Giuliano, senti, quindi Ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo tantissimo e poi magari la prossima puntata ci dirai quali sono invece i premi che secondo te fanno bene il loro lavoro, perché il Nobel ormai è abbastanza acclarato anche per i recenti Nobel italiani che sono stati assegnati, che fa un lavoro piuttosto sciatto.
Sì.
Grazie, alla prossima.
A presto, arrivederci.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato da Milano al nostro critico d'eccezione, scrittore Giovanni Pacchiano, che ci presenta oggi un simpatico romanzo di Nelly Hallard, uscita per Gremese con Un momento di una coppia, anzi non un momento, momento di una coppia, quasi come un'istantanea, una polaroid diremmo.
Tu hai usato un aggettivo simpatico che va bene, ma insieme va male, perché è simpatico ma è anche drammatico, perché è la storia di un adulterio seguito, il marito che tradisce la moglie, seguito momento per momento. Ci sono degli attimi comici, ma ci sono anche degli atti da tragedia, anche ma se poi...
Tu mi dicevi prima fuori onda che è un libro che dovrebbero leggere le coppie in crisi e non, quasi tutti insomma.
Ma secondo me dovrebbero leggerlo tutti, le coppie in crisi e le coppie non in crisi, anche perché c'è una dichiarazione a un certo punto, molto tolstoiana direi, ve la dico: i matrimoni sono così, edifici che sembrano costruiti per durare secoli e che a volte crollano di colpo, rosi da un tarlo invisibile, per cui è destinato anche alle coppie solide. L'autrice dice: veramente non si sa mai nella vita, ci sono dei matrimoni che sembrano inattaccabili e crollano di colpo. Comunque questo è un libro molto piacevole, che prende e coinvolge molto sia le coppie fedeli sia le coppie adultere, direi. Lalar è al secondo romanzo. Nel primo romanzo, che si chiamava Le Crieur de Nuit, che non è mai stato tradotto in Italia, raccontava una storia ancora più terribile, perché è quella di una figlia che, quando le arriva la notizia che il padre è morto, tira un sospiro di sollievo e dice: ah, meno male, per fortuna. Poi racconta tutta la sua vicenda di bambina e di adolescente col padre. Qui invece c'è una coppia che all'inizio sembra felice, è una coppia sui 40 anni, lui Olivier fa il giornalista e lei Juliette fa l'ingegnere informatico, guadagna più di lui, è una donna che ha un passato abbastanza turbinoso ma che si è pacificata, hanno due figli, sono sposati da 10 anni, va, sembra andare tutto per il meglio, finché un bel giorno, o meglio un brutto giorno, il 29 maggio 2003, Juliette riceve una telefonata verso sera dal marito, il marito è isterico e le dice al telefono: ti devo dire una cosa, ho una relazione da 3 settimane con una consigliera comunale socialista. Fa anche un po' ridere che lui al telefono, invece di dire ho una relazione con una donna o con una ragazza o con non so che, precisi con una consigliera comunale socialista, più giovane di Juliette naturalmente, ma forse lui vuole dare un tono un po' infatico alla cosa, e le dice: io e te dovevamo andare al cinema, ma io sono da Victoire, che è questa ragazza, quando Victoire ha saputo che vado al cinema con te invece di stare con lei, ho fatto una scena isterica, non la posso abbandonare un attimo. Ecco, qui facciamo il punto su una cosa, che in queste situazioni adulterine in genere si dicono cose che non si dovrebbero dire. O si perde la testa e si dice la verità, verità, ottenendo degli effetti deleteri, o si dicono delle bugie altrettanto deleterie, perché a un certo punto esiste sempre una certa meccanicità e rigidità del mentire, per cui l'altro se ne accorge, per cui in ogni caso è sempre difficile che queste storie non portino poi a tensioni, frizioni, liti violente, eccetera, eccetera. Qui succede che Juliette, che è una donna a suo modo razionale, tenti all'inizio di inquadrare la cosa in una cornice meno grande di quello che potrebbe essere, per cui gli chiede, ma con toni non violenti: vuoi lasciarci? E intende lei e due bambini. E poi la domanda cruciale che le donne, ma anche gli uomini, fanno in questa circostanza: sei innamorato? Questa è una domanda terribile, perché uno non sa mai cosa rispondere. E lui le dice che sì, tutto sommato sì, però no, e soprattutto non vuole abbandonare la famiglia, e poi dice un'altra frase di quelle boomerang, e io questa frase l'ho sentita dire anche nella vita reale da parecchi amici che mi hanno raccontato le loro vicende, dice: ma sai, lo fanno tutti. Qui comincia il crack, perché la moglie naturalmente si imbestialisce. Cosa? Lo fanno tutti? Lo fanno tutti, ma non dovremmo farlo noi, perché la moglie dice: io ho sempre pensato che noi fossimo una coppia perfetta.
Ma Giovanni, purtroppo è molto amaro e molto vero questo libro. È che la realtà è che i sentimenti e l'amore non è eterno, questo è. E quindi prima o poi accade a tutti, è triste, forse per le donne è più difficile.
Per le donne sicuramente è più difficile, ma non tocca a me dirlo, perché non ne sono maschilista.
No, ma è anche più difficile perché le donne hanno una vita biologica diversa, no? Che è più breve in un certo senso.
Bravo,
purtroppo
infatti,
è così, quindi è quello.
Bravissima, infatti lei a un certo punto dice: ma io ho passato appena i 40 anni. Tra l'altro una bella donna, quando passa per la strada gli uomini la guardano, ha avuto un passato, dicevo, abbastanza turbinoso, perché cresciuta da giovane negli anni 80 ha avuto la bellezza di 30 amanti, che mi scuso ma non sono mica davvero pochi, perciò ha esperienze
non sono pochi, però ti posso dire, cioè, anche quello fa parte del sale della vita. A un certo punto, no, in un mondo
non
così
vogliamo
libero,
sapere
no,
quanti
voglia...
ne ha avuti in famiglia.
No, ma non c'è niente di personale, però voglio dire, in un mondo libero come quello che stiamo vivendo oggi, perché.
Non metto in dubbio, ma per dire, non è una verginella a cui cade sulla testa una notizia così improvvisa è così lontana dal suo mondo da poter dire ah, ma assolutamente sono terrorizzata o sono sbalordita. È una che ha fatto con molta libertà e con molta franchezza la sua vita e che adesso vuole bene al marito. Il problema è che tu hai ragione quando dici che una donna a 40 anni, anche se adesso le donne di 40 anni sono molto diverse dalle donne di 40 anni, mettiamo di quando io ero ragazzo, perché allora a noi una quarantenne sembrava decrepita.
Beh, sì, è vero.
Mentre adesso una donna di 40 anni
è una ragazza.
È nel pieno del suo charme, del suo fascino. Però lei gli dice una cosa importante al marito, Libia, dice: se mi devi lasciare, mi devi lasciare adesso e non quando avrò 50 anni. Per cui si prefigura una vita futura di disastro, di frana, e si vede vecchia quando invece nemmeno una donna di 50 anni oggi è vecchia, ma nemmeno una donna di 60 anni. Cioè, oggi il mondo è tutto diverso, però quando sono le emozioni così violente a prevalere, noi regrediamo una condizione per la quale ci troviamo a dover fare i conti con dei fantasmi che magari non appartengono alla realtà. Insomma, per farla breve, perché questo è un libro tutto da leggere, io ho raccontato solamente l'inizio. Inizia una tortuosa e faticosa avventura. Direi a tre, perché questa Victoire è una donna che a un certo punto comincia a avere delle richieste ben precise, vorrebbe che lui si separasse dalla moglie, lui non ha nessuna intenzione, Victoire gli piomba in casa, conosce la moglie, e lui a un certo punto decide o finge di decidere che non la vuole più vedere e succede insomma tutta un'altra serie infinita di pasticci. Un'altra cosa importante che vorrei dire, se mi resta un po' di tempo, è
il prezzo e le pagine.
Va bene.
No, scherzo, Didi.
C'è un'altra cosa importante per le donne, che forse noi uomini sentiamo meno. Juliette pensa: l'immagine del corpo di un'altra insieme a quello di suo marito è una visione atroce. E io credo che questo spesso alle donne succeda davvero. Cioè...
Beh, penso anche agli uomini, questo è atroce. Grazie Giovanni. Allora, prezzo e pagine.
Va bene, però devo dire che il libro costa 18,50 euro, sono 316 pagine, l'autrice è Nelly Alar, il titolo Momento di una coppia, l'editore Gremese.
Alla prossima e grazie.
Salutiamo
Arnaldo Colasanti che cura per Gremese le scelte francesi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornato al nostro fedelissimo Piero Di Nevi che un po' ci ha trascurato.
Un pochino sì, ma insomma gli orari qualche volta è difficile
combaciarli, compatibili e farli combaciare, però ci sei mancato, ecco questo posso
grazie,
dire
questo...
che i nostri ascoltatori lo sanno e ti vogliamo sempre più presente. La prossima puntata sarai ancora con noi con un ospite a grande richiesta che è Robertino Vallabrega.
Sicuramente uno degli ospiti più divertenti.
È veramente un piacere essere tornati a incontrare questi amici e che veramente hanno apprezzato tantissimo le mie performance.
Ma non noi, gli ascoltatori,
quindi io vorrei
volevo dire, non noi solamente, perché anche noi
certo, no, ma
che poi queste travagliate esperienze del nostro Roberto, che ho titolo tra il serio e l'ironico, però tutto sommato serio, perché poi si racconta una Roma che non c'è più, una Roma degli anni 50 e 60, una Roma che non c'è più ma ha lasciato delle scorie. Ma la cosa divertente è che questo vivere di espedienti, queste famiglie che si devono arrangiare, queste famiglie che sembrano della Lower Manhattan, piccolo borghese degli anni 50 e poi invece stanno a Roma, comunque ci si arrangia in queste famiglie con una prospettiva, cioè si sa che si starà meglio. Oggi invece ci si arrangia tanto per arrangiarsi e non si sa come staremo domani. O no, Roberto?
Sì, certo. No, ma io poi ho una grande caratteristica, il fatto che di notare negli altri alcune piccole cose che a molte persone possono sembrare normali, ma io colgo sempre il lato comico delle situazioni, anche in situazioni difficili, particolarmente un po' situazioni un po' particolari, io riesco sempre a cogliere il lato...
Quello che noi consideriamo normale è la perfetta anormalità, basta salire
professor Di Nebbi, professor Di Nebbi, Petronio, chi è?
Comunque, io vorrei
se potervi... non Robertino Valabrega.
Vorrei potervi leggere un altro piccolo passo.
Devi, sei venuto per quello.
Appunto, perché possiamo.
Se no, non ti ospitiamo più.
Benissimo. Allora, qui c'è un.
Dopo questi preliminari, andiamo.
Una piccola cosa. Allora, un capitolo di questo piccolo libricino è la carta igienica. Brevi episodi di ordinaria follia caratterizzarono una parte importante della mia travagliata infanzia. Gli anni dai 50 ai 60 furono caratterizzati da una vita semplice e genuina. Apparvero i primi televisori, la domenica mattina ancora dentro al letto i miei ascoltavano la radio, mentre sul fuoco andava lentamente un semplice ragù. Il latte si acquistava alla latteria, che vendeva solo latte, yogurt, panna montata, uova fresche, garantite dal lattaio per una sicura somministrazione ai bambini. I giochi erano di legno, il cavalluccio a dondolo, il pinocchietto, il fucile a tappi. Bastava il bastone della scopa per simulare il cavallo e correre con l'asta tra le gambe dalla porta di casa alla cucina e viceversa. Il gioco più costoso come premio massimo era un gioco di costruzioni, il meccano. Il pomeriggio a casa con la mamma e con la domestica si giocava al meccano, si facevano i compiti e qualche volta, rara, si andava al cinema a vedere i cartoni di Walt Disney. Gli unici, non ce n'erano altri.
E poi uscivano un anno sì e un anno no i cartoni di Walt Disney.
Sì, non c'era un
non interrompere i di concentrazione.
Andavo con mia zia che mi comprava un panino con la mortadella per merenda di straforo, perché avevo l'acetone. L'acetone mi ha rovinato la vita. In questa semplice, idilliaca, genuina atmosfera, la domenica mattina mio padre entrava in bagno. Dunque, entrava in bagno e ne usciva per il pranzo ancora in pigiama. Per lui era il massimo del rilassamento. Dopo una settimana di lavoro stressante, cercava la pace sul water. Ma tutto quel tempo, ma cosa poteva fare per non annoiarsi? Pensava? Ma anche leggeva. E cosa leggeva? Romanzi? Giornali? Saggi? No, leggeva l'elenco telefonico. Eravamo poveri, ma quando anche non lo fossimo, non era giustificato spendere soldi per la carta igienica. E allora cosa si sarebbe potuto usare per detergere le terga in modo assolutamente economico e a costo zero? Eureka, l'elenco telefonico dell'anno prima. Gratis. Molti fogli e un anno di durata, non c'era di meglio. C'era una pecca che però rilevavo solo io, perché gli altri sembravano non accorgersene. La carta non era assorbente, ma leggermente satinata e piena di inchiostro da stampa. L'effetto era un po' devastante perché, scusate la crudezza del racconto, le feci erano scivolose e scivolavano su un foglio scivoloso, mentre la stampa coloriva leggermente di nero i glutei dell'ignaro ospite. Il fatto saliente però era, e più interessante, era che mio padre, uscendo dal bagno, si rivolgeva a mia madre dicendo: «Au, ci crederesti? C'è uno che si chiama Cacca, un altro Cacace, un altro Caccamo e poi Cacchio, Cacchioni, Cacchiata». E stava solo alla C. Dopo un anno aveva letto tutto l'elenco e quando la SIP portava quello nuovo ricominciava da capo dalla A. Un uomo unico che conosceva tutti i cognomi dei romani. Fortuna che l'elenco era solo quello di Roma e dintorni.
Grazie.
Non era gratuito perché la SIP lo faceva pagare. La SIP
lo faceva pagare.
Sì,
ma non potevi non averlo.
Dopo però, questa parentesi scatologica, perché la scatologia non va confusa né con la scienza delle scatole né con la escatologia dal punto di vista filosofico, la scatologia del resto era praticata da Mozart in alcune sue lettere. Poi questa è una parentesi che ci ricorda il Philip Roth di Alexander Portone, perché anche il papà di Alexander Portone,
che io ho letto e ho apprezzato
molto tempo in bagno, decisamente.
I tuoi maestri sono lì.
Sì, io nel bagno facevo altre cose, ma insomma
ecco. Philip Roth è permaloso, speriamo che non debba mai ascoltarci.
Grazie ancora Robertino Valabrega, ma tornerai a trovarci.
Ma certo, molto volentieri, grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato, ben trovato a Roberto Paravagna, che oggi si collega con noi sempre da Alessandria per parlarci di un'autrice non proprio giovanissima, un personaggio della Rai TV, anzi della Rai Radio, perché è stata una delle primissime presentatrici del 1924, ma che si caratterizza per pubblicare libri che, nonostante l'età, sono frizzanti, giovanissimi e vendutissimi. Parliamo della signora Elda Lanza, o come la Mira Lanza, o Mira Lanza, non lo so come si deve dire, con la Z forte o la Z no, dolce.
Non lo so, non saprei.
Come la saponetta. No, vediamo un pochino in sostanza di che cosa scrive. In particolare oggi parliamo di un libro che è Il venditore di cappelli, uscito per Salani Editore, quindi Gruppo Gems, una casa editrice importante, quella che pubblica diversi autori stranieri, soprattutto anche per ragazzi. Ma in questo caso qual è il tono del libro e della scrittrice?
Ciao Alberto, ciao Flaminia, un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Carta Vetrata. Ciao. Sì, Elda Lanza, come avete detto proprio poc'anzi, ha presentato di recente ad Alessandria, e sono andato a vedere presso la libreria centralissima Fissore Ubi, che questo suo nuovo romanzo, cioè Il venditore di cappelli. E direi che gli elementi principali, sempre cercando di dare delle indicazioni senza troppo dire, come sapete, per non togliere, come di consueto, la voglia di leggere, gli elementi principali sono il giallo, ovviamente, che pervade il tutto, è un giallo straordinario. Secondo me, una busta dove non c'è nulla all'interno, se non un messaggio che però non si riesce a leggere in sostanza per l'investigatore, un cadavere davvero poco riconoscibile, un venditore di cappelli che è il protagonista, si chiama Domenico Sarli, che sparisce misteriosamente nel nulla. Quindi questo investigatore, ecco, qui è curioso, si chiama Max Gilardi, ma a parte il nome, si trova davanti a questo caso molto complicato che dovrà affrontare, ovviamente cercare di risolvere possibilmente. L'investigatore, qui sta il curioso, è un avvocato napoletano che sembrerebbe essere davvero irresistibile e un altrettanto irresistibile conquistatore. Non so se Flaminia in questo momento è affascinata dagli avvocati napoletani.
Ma dagli avvocati napoletani non lo so, però dai gialli senz'altro, e mi sembra che questo abbia un plot che la richiami un pochino Agatha Christie, o sbaglio?
Sì, anche a me ha dato quell'impressione, essendo a mia volta un lettore di Agatha Christie tanti anni fa, ma ogni tanto, come sai, i romanzi si riprendono in mano, si rileggono, anche i gialli si rileggono, anche se si conosce la trama. Questo avvocato napoletano è davvero sempre irresistibile al centro del caso, dove gli indizi sono abilmente mescolati con trappole, con altri indizi, e dove non manca la protagonista femminile, ovviamente anche in questo caso affascinante, guarda caso, perché insomma, ricorda anche qui la possibilità di trarne una sceneggiatura di successo con una bella protagonista.
Ma questo non è il primo libro di Elda Lanza?
No, ne ha fatti diversi.
Non ci si improvvisa, poi giallisti.
No, assolutamente, come dici giustamente. Per quanto riguarda i gialli, guarda, io mi sono preso nota, ha pubblicato nel 2012, sempre con Salani, Niente lacrime per la signora Olga. Sempre con Salani nel 13, Il matto affogato, e poi è uscita recentemente con questo Venditore di cappelli, e in precedenza però aveva scritto anche libri di altro, romanzi di altro genere.
Comunque una stagione della vita, direi autunnale, ha scoperto questa vena letteraria.
O ce l'aveva tutti nel cassetto, chi lo sa?
Ma io credo che qualcosa avesse nel cassetto, come sapete, provendo un pochino per la via di mezzo, ecco, non direi che avesse tutto nel cassetto o che avesse fatto tutto, diciamo, in
insomma era un cassetto
qualcosa
pieno di arsenico e vecchi merletti.
Brava giustamente, questo cassetto particolare, qualcosina secondo me la signora Lanza aveva. E tra l'altro, ecco, come dicevi prima, è una donna conosciuta, è stata presentatrice radiofonica negli anni, ho letto una definizione molto curiosa, negli anni della Rai TV cosiddetta garbata ed educata, no? Nel senso che
così oggi era, lei sarà stata una delle signorine buonasera probabilmente, o ancora
credo,
prima Ancora credo, prima?
Sì, credo ancora prima, diciamo antecedenti alla definizione della signorina Buonasera. Comunque ha scoperto questa voglia, questo piacere di scrivere di romanzi gialli, storie o plot del mystery, no? E ha messo come protagonista questo avvocato, come dicevo prima.
Ricordiamo prezzo e pagine e poi ti dobbiamo salutare.
Sì, allora Il venditore di cappelli di Elda Lanza, editore Salani 2014, 461 pagine, €15,90. Speriamo di avere dato, Alberto e Flaminia, una buona indicazione ai nostri ascoltatori di Carta Vetrata sul prossimo romanzo per le nottate fredde d'inverno.
Grazie, alla prossima.
Roberto.
Grazie a voi, a risentirci, a presto.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato un caro amico che ci raggiunge da Parma. Parliamo di Guido Conti, che abbiamo già intervistato sul suo bellissimo libro sul Po, una passeggiata, una galoppata, anzi direi una navigata sul Po, che ci ha fatto innamorare ancora di più del grande fiume, il fiume che rappresenta l'unità d'Italia, che va da ovest ad est. È stranissimo, uno dei pochissimi fiumi che fa questo percorso non da sud a nord o da nord a sud, ma in realtà gira intorno alla terra, un po' come il sole che sorge e cala. Cosa ne dici, Guido?
È stata un'avventura straordinaria, perché mi sono accorto che ad esempio il fiume Po non divide l'Italia in due, ma è sempre stato, fino all'unità d'Italia, un grande fiume che ha unito l'Europa, e come diceva Esiodo, e quindi da Esiodo fino all'unità d'Italia il fiume Po è sempre stato al centro dell'Europa, il centro dei commerci, delle lotte, delle battaglie, per cui in questo libro ho raccontato anche delle battaglie navali con 80 galeoni tra Venezia e Milano nel 500, per cui è sempre stato veramente anche in mezzo ai destini dell'Europa, insomma, questo grande fiume, e quindi è stata una bella avventura.
Grande simbolo, grande toponomastica, un po' in tutte le città d'Italia c'è una via Po che ci ricorda quanto è importante questa via d'acqua del nostro paese. Ma veniamo a un'altra tua esperienza, perché abbiamo scoperto che oltre a essere un bravissimo scrittore sei anche un fantastico artista. Dipingi da molti anni e finalmente, grazie a un libro che sta per uscire il 12 per Rizzoli, vedremo le tue opere stampate. Parliamo del Volo felice della cicogna Milù, che è una favola che hai scritto e che hai illustrato con la tua arte, che appunto uscirà a brevissimo per i tipi della Rizzoli. Cosa ci dici di questo tuo lato segreto, di questa tua ispirazione a prendere in mano il pennello invece che la penna?
Ma diciamo che è sempre stata una grande è sempre stata una vocazione mia prima della scrittura, perché fin da ragazzino dipingevo e poi ho avuto la fortuna di andare anche a bottega da un incisore parmigiano che si chiamava Ettore Mossini, con cui che mi ha insegnato i propri primi rudimenti del disegno, della coppia dal vero, ed è stato veramente un'estate, quando avevo 15 o 16 anni, che mi ha lasciato il segno. Poi la scrittura mi ha portato via tantissimo tempo e ho ripreso qualche anno fa, una decina di anni fa, a dipingere, perché sentivo l'esigenza di raccontare in una maniera diversa rispetto alle parole, ma anche con la pittura e soprattutto col disegno. Ed è qui che è nata questa idea anche di unire le due, l'esperienza della scrittura con l'esperienza del disegno, perché sono due modi di raccontare il mondo nello stesso, con due lenti diverse, ma con una stessa chiave, che è stata poi una grande chiave novecentesca, perché Savigno, Guareschi, Fellini sono tutti grandi disegnatori anche, oltre che registi o pittori o musicisti, per cui è stata una grande tradizione novecentesca questa, che ho un po' ripreso anch'io, l'ho studiata, perché i giornali umoristici o comunque i giornali illustrati hanno segnato veramente il Novecento come palestra per i grandi scrittori, e quindi è stata un'esperienza bellissima e molto positiva, e fatta insieme alla Rizzoli, che ha capito l'importanza di questo progetto, e quindi il volo felice della cicogna di Milù è veramente una delle più grandi esperienze che ho fatto anche dal punto di vista editoriale.
Ricordiamo anche un altro scrittore che amiamo moltissimo, Buzzati, che Buzzati, sempre sul personaggio di un animale, il gatto mammone, non so se ricordi, illustrato in modo incredibile con queste sue zampone, questo suo essere grande quasi come il Duomo di Milano, no? Un'illustrazione così che ci è rimasta impressa nella retina. Ma
infatti è giustissima l'osservazione, nel senso che poi se uno ci pensa ci sono tantissime esperienze di scrittori che sono anche disegnatori straordinari, per cui è una doppia lettura, una doppia possibilità di espressione che dà dei risultati straordinari. Insomma,
mi permetto di dire, Guido, di interromperti, purtroppo ci dobbiamo salutare perché il tempo stringe, che non dobbiamo limitare però ai ragazzi questi libri, perché molte volte si dice il libro illustrato è per i giovani, quindi per una lettura non adulta. Io invece direi il contrario, nel senso che oggi è ancora più necessario per un adulto leggere accompagnato anche da un passaggio di immagini, della grafica, della bellezza, di un tocco artistico forte. Quindi lettura e illustrazione devono dialogare insieme, come il grande Dorè che ci fa sognare, un Dante Alighieri che non dimenticheremo mai, no? Con Virgilio.
Certo, sicuramente questo è un altro aspetto molto importante. Questa favola è stata scritta perché i bambini la leggono agli adulti. Ma è proprio stata questa la chiave, cioè ho ribaltato
Bravo.
La pensata, come si dice. Perché spero veramente che gli adulti capiscano che nelle favole in realtà c'è una chiave importante dell'interpretazione della fiaba, ma non solo della realtà. Spero veramente che questo libro lo leggano i bambini per gli adulti.
Grazie ancora, Guido. Ricordiamo che uscirà per i tipi di Rizzoli Il volo felice della cicogna Milù. Alla prossima, grazie.
Grazie, buona lettura, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro poeta misterioso che abbiamo soprannominato Savonarola, però il suo nome di battesimo se l'è scelto da solo, Oreste. Perché Oreste intanto questo nome de plume?
Ma perché mi sento abbastanza romano. A Oreste è un po' come Pasquino.
Esattamente, noi abbiamo detto Savonarola per darti un tono un po' più toscanaccio, però sei più appunto Pasquino. Le statue parlanti di Roma poi sono tante, diciamo che a Roma nel passato si attaccavano moltissimi tabelloni con queste poesie irriverenti nei confronti del Papa, del potere pontificio, e non c'era altro che andare a cercare i colpevoli di tanta ignominia. Quindi attenzione Oreste, anche tu è meglio che non dici chi sei. Ma chissà, qualcuno di noi mi sa inventato dei cognomi, ma noi non li diciamo, i nostri ascoltatori continuano a mandarci delle risposte, tutte sbagliate. Ecco, non è nessuno di quelli che avete detto, ma continuate, magari riuscirete a scoprirlo. Se lo dite, se lo scrivete, vi risponderemo e diremo bravi, avete indovinato, ma senza dirlo a Oreste che non vuole.
Oreste vorrebbe stare tranquillo.
L'operaio, il lavoro e l'articolo 18, ce l'aveva promesso l'altra puntata e in questa puntata ce l'ha regalata. C'è bisogno di lavoro, chiudon tutti le serrande, siamo tutti ormai mutande e non c'è la caccia all'oro, non c'è voglia di investire, che non sei più tutelato, il brevetto è scopiazzato, il lavoro incaprettato, alle banche va a finire, tutto l'utile prodotto non ti resta che soffrire o affrontare un grande botto. Hai un'idea meravigliosa, un prodotto innovativo, tu vorresti farne cosa per un ciclo produttivo, ma se assumi il personale, poi le cose vanno male. Che sono troppi ormai i diritti e gli intoppi sono scritti, malattie permessi e varie, poche ore straordinarie, mancano pezzi alla consegna e lor vanno a ciclo lento. C'è l'articolo che insegna che non c'è il licenziamento. Tu con l'articolo 18 non puoi più licenziare, meglio tutti a far fagotto che uno solo da lasciare. E per uno che fa il furbo, poi per gli altri arriva il turbo. È la fine del sistema. Ci si spezza sulla schiena.
Purtroppo questa è la verità. Soprattutto poi a livello dello Stato questo è ancora più evidente.
Mai lavorato nello Stato oppure no, nel privato?
Basta, io sono un imprenditore, quindi...
Stiamo svelando qualche dettaglio importante per la scoperta dei suoi connotati anagrafici.
Come va il lavoro lo so, però uno ha a che fare anche con gli uffici pubblici e quindi sa anche come lavorano.
Quante signore vanno a fare la spesa durante l'orario di lavoro?
Questo qui lo lascio decidere agli altri. C'è sempre troppo, a parte la
e quanti lavorano per, anche, troppo per gli altri anche.
Secondo me c'è anche una inefficienza di base, c'è molta gente che è stata raccomandata, gli hanno dato il posto, non sono capaci di avere l'esperienza per il posto che occupano. Secondo me c'è anche questo lato da vedere.
Qualcuno che gli è stata data un'automobile senza avere la patente, insomma.
Più o meno.
E dice, ma come si accende? Oppure magari la riesce a accendere, ma poi va a sbattere o rimane fermo a parcheggio. Ma perché la poesia? Questa è la domanda che ci domandiamo in molti. Perché la poesia?
Non so se avete visto un film che era Ridicule. È un film francese basato nel tempo, non so se di Luigi XIV...
Quindi storico,
in cui il senso del ridicolo, temevano tutti il ridicolo, perché il ridicolo era poi fonte di sberleffo pubblico e uno rischiava di essere cacciato via dalla corte se offriva questo lato ridicolo. Ci si poteva divertire, ma non bisognava stare attenti a non cadere nel ridicolo. E io credo che l'ironia può far molto male.
Grazie ancora Oreste, detto allora invece che Savonarola, Pasquino, perché insomma abbiamo capito che Roma è nel cuore, naturalmente come lo è per noi, e ti diamo appuntamento a quando avrai qualcosina di nuovo da farci leggere, sempre così carta vetrata come piace a noi.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al generale Angioni, che ci aspetta ormai da qualche settimana perché non abbiamo avuto ancora lo spazio giusto per dare quella pienezza di interventi, consegnarci quelle perle di saggezza che solo lui ci sa dare. Oggi parliamo in particolare di Africa, di quanto è importante l'Africa per il nostro paese, in quanto abbiamo sempre guardato alla sponda settentrionale dell'Africa come un normale ampliamento del nostro territorio, perché in fondo l'Italia vuole essere regina, paese regina del Mediterraneo. In qualche modo il mondo che ci guarda ancora oggi con interesse è quello del Nord Africa.
Bene, sì, è vero, quasi quasi ci compete perché siamo la regione più immersa, almeno per circa 2000 chilometri nell'ambito del Mediterraneo, e quindi noi siamo la parte nord del Mediterraneo e la parte sud ci ha attratto da sempre, dall'antica Roma. E quindi
la cosiddetta Cirenaica,
certo, quindi Cartagine, certo. E poi Venezia, soprattutto Venezia, che nel Mediterraneo e più nel Medio Oriente, in parte anche in Africa, ma sopra Marocco, Egitto, ci ha visto sempre interessati. Quando poi invece siamo con il Medioevo,
le crociate,
ecco, ci siamo allontanati da queste esigenze, beh, allora l'Italia di fatto non esisteva e quindi non poteva avere pretese di grande potenza, e quindi al colonialismo ci siamo arrivati in grosso ritardo, forse non nella maniera più consona, senza utilizzare le esperienze che altri paesi avevano fatto, e di conseguenza siamo arrivati buoni ultimi, però prendendoci il marchio di colonizzatori, e quindi coloro che avevano in una maniera o nell'altra imposto il colonialismo.
Una curiosità che vorrei sottolineare, poi magari sentiamo anche Enrico Militri che ci ha raggiunto da Malosco, riguarda il fatto economico, nel senso che le primissime colonie italiane in realtà non sono proprio colonie conquistate con la guerra, ma acquistate. In particolare parlo dell'Eritrea, che fu acquistata con soldi della corona. Dico bene, Enrico? Come stai?
Sì, Innanzitutto saluto il generale.
Altrettanto.
Che ho l'onore di poter finalmente conoscere. E poi volevo dire che il primo possedimento è stato a Saab.
Esatto.
Ecco, comprato dalla società di navigazione Rubattino.
La Rubattino, esatto.
Ecco, la Rubattino.
Di Genova, ecco. Se non ricordo male, no?
Sì, infatti, era di Genova. Ecco, e quindi ho acquistato la baia di Assam, che poi 10 anni dopo è stata venduta al governo ed è diventata il primo nucleo della futura Eritrea.
Eritrea, esatto. Però parliamo un pochettino del 1912. Finisce una guerra che era scoppiata per difendere dei nostri interessi economici anche lì, perché esisteva una presenza a Tripoli in Libia, che era all'epoca l'ultimo territorio ancora in mano alla Turchia. Ebbene, l'Italia interviene per difendere degli interessi economici delle società di navigazione, anche in questo caso sempre la Rubettino?
Non esisteva più perché era finita, assorbita dalla società di navigazione Italia, ma c'erano anche delle imprese commerciali che avrebbero dovuto, in accordo con il governo ottomano, favorire lo sviluppo della Libia, ma siccome si vedeva un'ingerenza, in parte giustamente, del nostro paese in affari interni di un paese che pure era vassallo dell'impero ottomano, ma che in fondo stava bene così, è chiaro che queste imprese sono state ripetutamente attaccate e ci sono scappati anche dei morti, e dato che il governo ottomano non si decideva a punire i colpevoli, a questo punto si è passati alle vie di fatto.
Una domanda al generale Angioni: quanto era preparatorio poi al nostro intervento nel conflitto mondiale questa prima esperienza libica?
Ma io, per essere sincero, ritengo che se mi fosse richiesto di dare un voto da 1 a 10 a quel tipo di preparazione, almeno militare, non supererei il 4. Nel senso che l'Italia non era unita, compatta in termini politici, voglio dire, su queste vicende. Molti statisti erano contrari e l'azione veniva più sollecitata come se fosse un'attività a carattere privato, se è il caso di rischiare su questo affare oppure no. E quindi i militari andavano un po' così, non dico alla sprovvista, ma cercando di dimostrare di poter avere un minimo di capacità. Io ho un aneddoto che potrei raccontare, se me lo consente. Quando sono arrivato in Libano, stiamo parlando di tempi recenti, nell'82,
sì.
Nell'82, tra le altre cose che stavamo imparando, perché siamo andati un po' allo sbaraglio, senza una preparazione specifica su questa missione, mi sentivo dire spesso, alcune volte sorridendo, alcune volte meno, quando le cose non andavano bene, le faute des italiens.
La colpa degli italiani.
La colpa degli italiani. Io naturalmente ero incuriosito, ma molti non erano capaci, non sono stati capaci di spiegarmi perché. È soltanto un colonnello dell'esercito libanese che aveva frequentato la scuola di guerra italiana, allora sorridendo, no, ma lei non se la deve prendere, è un modo di dire popolare. Ma io vorrei sapere l'origine, però. E allora lui mi disse: sì, l'origine risale, credo di non sbagliare, che fosse intorno al 1910 o 11, quando un caccia italiano con un contrammiraglio a bordo si portò davanti al porto di Beirut, dove stava un incrociatore
turco,
ma oramai immobilizzato sulle sue ancore nell'ambito del porto, e quindi era ancorato, ormeggiato, ma era sempre una nave da battaglia con bandiera turca. E siccome l'Italia cercava un pretesto per allungare i propri interessi soprattutto sul Dodecaneso e poi eventualmente con il resto, come poi la storia ci dirà, questo comandante italiano, questo contrammiraglio italiano, ordinò con le lampade a vista, perché allora si comunicava in questa maniera, di uscire al comandante turco, di uscire dalla baia perché lui lo doveva affondare. Naturalmente l'incrociatore non si poteva muovere, non ci fu risposta, e per la seconda volta il comandante italiano disse: se non si attua quanto chiedo, sono costretto a bombardare. E infatti, poiché non si vedeva nessuna prua spuntare dal porto di Beirut, cominciò il cannoneggiamento. Alcuni di questi colpi andarono sull'incrociatore, che era già abbastanza acquattato sulle sue acque, e altri andarono nei dintorni del porto. La reazione, poi dopodiché girò la prua e se ne andò il comandante italiano. La reazione del governo turco fu di inviare immediatamente un proprio emiro per controllare, per vivificare la presenza turca, e i libanesi, che facevano i loro comodi perché il controllo era molto blando, c'era un governatore per modo di dire.
Come dice Enrico, infatti era molto comodo il dominio turco per i paesi
tranquillo.
Governati.
E quindi i libanesi si videro costretti a annullare i loro contrabbandi, le loro attività, eccetera, per questo rigore che era stato imposto improvvisamente. E molti che non erano a conoscenza di questo episodio, perché erano all'interno del Libano, si chiedevano: ma come mai? Che cosa succede? Le fonti si italiane, la colpa degli italiani, ed è rimasto come un modo di dire.
Enrico, a te la conclusione per parlare di quanto questo episodio, naturalmente non questo di Beirut, ma quello della guerra italo-turca della Libia, della Tripolitania, come viene definita, e cirenaica, era preparatorio al nostro intervento in Austria, quindi nell'impero austro-ungarico.
Io sono perfettamente d'accordo con il generale, perché in realtà noi questa guerra non avremmo neanche dovuto farla, perché non avevamo ancora consolidati i nostri possedimenti in terra di Libia e neanche nel Dodecaneso. Così come un quarto di secolo dopo è arrivato in Africa orientale, cioè quando addirittura con l'aggravante della guerra di Spagna. Perché quando è finita la guerra in Africa orientale e i tedeschi sono andati a dare una forte ai franchisti, e nel timore di perdere la Spagna che gli venisse portata via dall'orbita di influenza, Mussolini spostò le truppe di ritorno dall'Africa in Spagna per combattere il bolscevismo, in realtà per riequilibrare la nascente influenza tedesca sulla Spagna. E anche qui cosa è successo? Avevamo appena finito di conquistare la Libia, di conquistare il Dodecaneso, dovevamo consolidare queste conquiste, e un po' dall'interno, un po' dall'esterno, tirandoci un po' per i piedi, un po' per i capelli, ci hanno tirati in una guerra che in effetti non avremmo neanche dovuto fare.
Bene.
Non avevamo ancora finito di riorganizzare.
Quindi nulla di preparatorio, ma sempre delle scelte un po' avventate. Ecco, mi sembra di capire che quella guerra non si doveva fare.
Penso che il generale possa essere d'accordo con me.
È così, assolutamente.
Allora, con questa occasione, diciamo, di riflessione su una guerra che non si doveva fare, anche perché poi, insomma, facevamo parte anche della famosa Triplice Alleanza, insomma, tanti dettagli deponevano a favore di un non intervento, però poi alla fine le cose si fecero con il ritardo sempre di un anno, come anche nella Seconda Guerra Mondiale. Noi entriamo un anno dopo, diciamo, a cose già iniziate, a belligeranza già aperta. Voglio salutare le nostre radiocontubernali e dare appuntamento alla prossima puntata. Noi da Radio Città Futura salutiamo Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Bari Radio Città Futura, Radio Clodi a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Ciao Radio a Bologna, Punto Radio a Livorno e Pisa, e in streaming in diretta Radio Città Futura, dalla quale trasmettiamo, .it, streaming in differita Radio Club Radio Live.it, radiobruno.it e sul sito della Gaffi Editore.it. Alla prossima!